Buona giornata a tutti e benvenuti a questo appuntamento settimanale. Oggi è il 23 di marzo e io commento la liturgia di domenica prossima, del 26 marzo, la quinta domenica del tempo di Quaresima e poi l'altra. Ai primi di aprile comincia la Settimana Santa. Sono le 10:15 del mattino, perché tutta la mattina, da stamattina molto presto, che ho preparato tutta la Settimana Santa da mettere sul sito e mi ha portato via parecchio, parecchio tempo, perché è un lavoro che non finisce mai. Questo perché è un po' come la Sagrada Famiglia di Spagna, che ci sono voluti secoli e secoli, ancora non è finito, come d'altra parte tutte le cattedrali, o come si dice a Genova, e come la chiesa di Carignano. Questa ultima domenica parla della morte e della risurrezione, e cioè del tema dei sepolcri vuoti, non sepolcri imbiancati, ma sepolcri vuoti. I sepolcri vuoti è una tradizione giudaica che nel mondo occidentale non si conosce, tantomeno la conoscono i cattolici, per cui quando leggono questi brani del Vangelo si trovano spaesati, cioè non possono fare altro che dire: è morto Lazzaro, Gesù è andato alla tomba, vieni fuori Lazzaro, Lazzaro si è mosso pur essendo fasciato, oppure avendo i piedi fasciati. E via di seguito si raccontano i raccontini, ma le cose non stanno così, perché se si conoscesse la letteratura e la tradizione giudaica si comincerebbe a capire meglio che cosa Giovanni vuole dire. Prima di cominciare, però, vorrei portarvi i saluti di Alfonso di Corlo di Formigine e con lui salutare tutti gli altri che a Corlo di Formigine ascoltano tutti i lunedì ascoltano questa registrazione, che sono persone che ha coinvolto Alfonso, portando sia i libri di Arturo Paoli, che hanno chiaramente un taglio completamente diverso. Arturo Paoli ha un taglio spirituale, cioè molto, molto alto, che è anche la sintesi di tutta la sua vita. Quello che facciamo noi è uno studio, cioè si studiano, si cerca di capire i testi affinché possiamo avere gli strumenti per una lettura personale. E a tutte queste persone, che io ho sempre ben presenti, dico che mi sento molto responsabile delle cose che dico, e compreso quello di aver letto la lettera di Alfonso, perché nemmeno loro ne sapevano niente, e nel momento in cui io ne ho parlato, tutti hanno saputo, quelli che ascoltano, quelli che sono dell'entourage, hanno saputo di questa impresa di Alfonso nei confronti del vescovo, il quale peraltro sono passati 15 giorni, ma non si è fatto ancora vivo. E questa la dice lunga, questa la dice lunga, lunga, lunga. Comunque, questo è il segno anche di una chiesa in disfacimento, cioè di una chiesa che non sa più che pesci prendere e che vive ancora relegata non dico nell'Ottocento, ma nel 600, 500 e avanti così, indietro, anzi indietro così. Viviamo in un tempo che ha bisogno di presenze e di testimoni attraverso la vita. Non basta dirsi cristiani, bisogna che si veda che si è cristiani. Si deve vedere, questo è il senso del martirio cristiano, cioè della testimonianza cristiana. E allora, mentre diciamo personalmente, sono molto contento che adesso tutti sappiano che si può scrivere ai propri vescovi. Pensate, dicevo ieri ad Alfonso, se i vescovi si vedessero arrivare 10, 20, 30, 100, 1000, 2000 lettere in cui si critica il loro modo di essere vescovi. Beh, forse devono cominciare a pensare qualcosa, perché per ora danno per scontato che loro sono al centro della situazione. Io non credo, non credo, questi sono ai margini e sono loro la causa del disfacimento della Chiesa. E allora proviamo ad andare avanti con la liturgia per vedere qual è il senso e che cosa l'autore ci voglia dire. Con questa quinta domenica di Quaresima del ciclo A, giungiamo alla terza tappa degli scrutini catecumenali della Chiesa antica. Gli scrutini erano le tappe in cui finché ogni tappa finiva con un esame per accedere al battesimo nella veglia di Pasqua. E questa nell'ultima domenica di Quaresima c'era appunto questa consegna in ogni domenica si poneva un gesto, in ogni tappa si poneva un gesto, e il tema di oggi è la vita e la risurrezione, attraverso due letture. La lettura di Ezechiele 37, che descrive una spianata, una valle, proprio un'enorme spianata piena di ossa aride, cioè di corpi di morti e che risorgono, permettetemi il termine, cioè che si alzano in piedi, cioè prendono forma. E nel Vangelo vedremo di che cosa si tratta. E nel Vangelo di Giovanni capitolo 11, un altro lungo capitolo in cui si narra quella che viene volgarmente definita la risurrezione di Lazzaro con i due dialoghi tra Gesù, Maria e Marta, le due sorelle di Lazzaro. Vedremo anche qui che ci sono delle particolarità, perché Giovanni non lascia nulla al caso, non lascia proprio niente al caso. Lazzaro, El-Hadar, vuol dire Dio aiuta. Poi abbiamo la città di Betania, Bet Anania, che vuol dire la casa della misericordia, la casa della implorazione, la casa della richiesta di misericordia. Poi c'è Marta che in aramaico, Mar-ta, mio signore, mio marito, vieni, che Dio, mio Signore, vieni, che è l'espressione Maranatha o Maranatha. Maranatha, il Signore nostro viene. Maranatha, Signore nostro, vieni. Il secondo è vocativo, il terzo è assertivo, narrativo. Maranatha, il Signore nostro viene. Maranatha, Signore nostro, vieni. Vieni, Signore nostro. Poi c'è Maria, Miriam, che etimologicamente vuol dire Dio ama, e alla fine il centro di tutto è Gesù. In ebraico ha due forme per dirlo: Yehoshua, la forma lunga, o Yoshua, la forma breve, la forma corta. Yehoshua, Giosuè, e Yoshua, Gesù, che sono due forme che in italiano vorrebbero dire Giosuè. Quindi il nome di Gesù è la forma abbreviata di Giosuè, che vuol dire Dio salva. Quindi nei nomi stessi abbiamo il significato di tutto il racconto. Nella umanità, che è la casa della misericordia, in cui Dio esercita la misericordia, Dio viene in nostro aiuto, Lazzaro. E il mio Signore, il Dio dell'alleanza, vi ricordate che nell'alleanza si usava la formula sponsale: questo è il mio popolo e io sarò il loro Dio, questa è la mia donna e io sarò il suo uomo. E la donna diceva: questo è il mio uomo e io sarò la sua donna. Quindi nell'umanità, la casa della misericordia, in cui Dio esercita la misericordia, Dio viene in aiuto, soccorre. È il mio Signore, Dio dell'alleanza, che ama e viene a salvare. Quindi capite che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più grande che non una semplice, banale risurrezione, descritta così come noi possiamo immaginare con la nostra fantasia. Noi dobbiamo però ripetere quello che stiamo ripetendo da 5 domeniche. Il ciclo delle letture della Quaresima dell'anno A è tutto un percorso catecumenale che ha al centro alcune figure. Ogni domenica parla di un confronto tra due figure. Non sto qui a dire come in teologia come si chiamano, eccetera, perché andremo fuori e vi confonderei. Nella prima domenica di Quaresima abbiamo visto Adam e Cristo. Adam, il figlio, il primo figlio nel racconto della Genesi, che non accetta di essere figlio perché vuole prendere il posto del padre. E il suo, la figura contrapposta è Gesù, che accetta la volontà del padre: sono venuto per fare la volontà del padre. Nella seconda domenica abbiamo visto ancora due figure: Abramo, che accetta l'avventura proposta da Dio senza un futuro delineato, senza una certezza, ma basata solo sulla parola, e il figlio che è trasfigurato, cioè che accetta di lasciarsi coinvolgere nella vita di Dio. La terza domenica abbiamo visto Mosè e Gesù. Mosè è il patriarca, Gesù è l'erede, colui che si viene presentato nel Vangelo di Matteo come il nuovo Mosè. La quarta domenica abbiamo visto che c'è Davide, Davide da una parte il re modello che è diventato una icona di regalità in Israele, e il cieco nato. Davide deve vedere con gli occhi di Dio, deve sentire col cuore di Dio, e il cieco nato che è il modello della, e Gesù che è il modello della luce, cioè colui che viene a disperdere le tenebre attraverso la luce della sua parola. La quinta domenica è la domenica dei sepolcri aperti, e quindi abbiamo da una parte la visione di Ezechiele, profeta in esilio, che vive con gli esiliati a Babilonia, ed è un profeta molto fantasioso, originalissimo, ha una fantasia sfrenata. È il suo capovolgimento. La vita è più forte della morte. Gesù è colui che apre i sepolcri. E perché Gesù apre i sepolcri? Perché compie le stesse azioni che compiva Dio nell'Antico Testamento, perché il Signore si era, in Genesi, si era riservato quattro chiavi, tra cui la chiave dei sepolcri. Lo vedremo man mano che andiamo avanti. L'esilio per il profeta, l'esilio è simbolo della morte, mentre il ritorno a Gerusalemme è simbolo di risurrezione. L'immagine del ritorno è talmente potente, è descritta con ricchezza di particolari, che nemmeno i morti devono restare in esilio, per cui quando gli ebrei ripartono si portano via pure i resti dei loro morti, come fecero gli ebrei quando lasciarono l'Egitto, che si portarono le spoglie di Giuseppe. Parlando di risurrezione e di morti, troviamo nella seconda lettura di San Paolo ai Romani che va oltre questa tensione e la incarna nella nostra esperienza, nell'esperienza di tutti i giorni, e fa una contrapposizione tra la carne e lo spirito. Qui bisogna però chiarirsi: in greco si dice sarx e pneuma, da cui pneumatico, perché c'è l'aria, spirito, c'è il soffio. Ora, l'espressione sarx carne e pneuma spirito non indica la ciccia, non indica il corpo, cioè non indica la corporeità, l'espressione fisica. Questo è l'errore più grande che è stato fatto nel commento del Vangelo, uno degli errori più grandi, cioè identificare la carne con il corpo, per cui la carne è debole, vuol dire gli istinti sessuali sono forti e quindi sono irresistibili, mentre lo spirito è forte. Non è così. La parola carne vuol dire fragilità, vuol dire la mortalità, cioè l'uomo è carne in quanto l'umanità è carne, come gli animali, perché sono mortali. non sono immortali come Dio. Allora comprendiamo perfettamente che cambia radicalmente tutto l'approccio alla scrittura, dicendo, identificando carne con istinti sessuali, noi ne abbiamo fatto un macello, abbiamo fatto non la valle di Chedron del profeta Ezechiele di morti, abbiamo fatto una strage nella storia della Chiesa, perché dal terzo secolo in poi, no, anzi molto prima direi, molto prima, cioè dal primo secolo, dal 90 d.C., distaccandosi sicuramente dal 115 d.C., staccandosi il cristianesimo totalmente dall'ebraismo, ha perso ogni riferimento a quelli che erano gli elementi culturali e religiosi, se non proprio i più eclatanti, lasciando solo i più eclatanti. Dunque, la carne indica la fragilità. L'uomo carnale non è l'uomo assatanato di sesso. L'uomo carnale è l'uomo fragile, è l'uomo senza forze, è l'uomo mortale, è l'uomo che è schiacciato dal peso della vita. Gesù stesso farà questa esperienza, perché sarà lui che dirà: la carne è debole, ma lo spirito è forte. La carne debole indica proprio la incapacità dell'uomo di essere autonomo, perché dipende dalle circostanze esteriori, per esempio una malattia, una morte improvvisa. L'uomo non può preordinare la propria esistenza, perché una parte di essa è imponderabile. Noi siamo fragili. Se prendiamo questa coscienza, specialmente lo dico alle persone anziane, che lo sperimentiamo tutti i giorni, non dobbiamo giocare noi a fare i giovanilisti. Le cose che facevamo da giovani oggi non le possiamo fare. Dobbiamo entrare in questa logica. Abbiamo vissuto, ma se noi viviamo di rimpianto della nostra giovinezza, siamo sfasati. Io non ho rimpianti, perché ho vissuto la mia vita e l'ho vissuta come ho voluto io, senza lasciarmi condizionare in modo particolare dai preti, che sinceramente non mi hanno mai visto bene, perché sino al punto che il rettore del seminario, quando parlava di me, diceva che io avevo segni positivi di vocazione negativa, senza rendersi conto che oggi, a distanza di 50 e passa anni dall'essere prete, avevo ragione io, non lui, perché lui era prevenuto, mentre io cercavo di realizzare la mia vita. Quindi non si tratta qui di considerare l'Adam che non accetta la propria creaturalità e che si ribella alla signoria di Dio per prendere il suo posto, che non è più un peccato originale. Purtroppo ci hanno fatto una testa così con il peccato originale, il battesimo che cancella il peccato originale. Queste cose non reggono più di fronte alla evoluzione, di fronte alla scienza, di fronte alla teologia anche, la teologia logicamente aggiornata, di fronte all'esegesi, cioè di fronte allo studio dei testi biblici. Perché il racconto che fa la Genesi non è un racconto scientifico, ma è un racconto mitico, che ci vuol dire, in questo senso è scientifico. Tutti i miti sono scientifici perché sono modalità narrative per darci un insegnamento. È come la favola di Fedro, come la favola di Esopo, cioè che fanno parlare gli animali. Ma chi di noi pensa che gli animali delle favole parlano? Però tutti diciamo che l'asino parla, che il bue ride, che questo e quell'altro. Cioè tutti ammettono, però tutti sappiamo che sono modalità narrative per dare un insegnamento. E l'insegnamento è questo. Quando l'uomo vuole essere superiore a se stesso e non riconosce la propria fragilità, commette degli errori imperdonabili. Quando l'uomo accetta la signoria di Dio, cioè accetta la propria fragilità, riconoscendo che c'è qualcuno al di sopra di lui, le cose vanno in ordine. Quando l'uomo non vuole dipendere e non vuole e combatte la propria fragilità perché vuole essere onnipotente, succedono delle cose tragiche. La terra produce spine. Il rapporto sessuale che avrebbe dovuto essere un rapporto di integrazione e un rapporto di felicità diventa un rapporto di aggressività. Oggi lo vediamo che è molto diffuso. Nasce il fratricidio, cioè lo stesso sangue si ribella all'altro sangue, che è lo stesso suo, e diventa violento fino alla morte. L'uomo diventa nemico dell'uomo e gli uomini si fanno la guerra perché non si capiscono più. La torre di Babele. L'universo intero si ribella all'uomo che non accetta di essere fragile. Il diluvio universale. Guardate quante cose avvengono in questi brevi 11 capitoli della Genesi. L'insegnamento è semplice. L'insegnamento è semplice. Noi viviamo nel mondo e dobbiamo vivere con la coscienza di essere limitati, avere coscienza del proprio limite. Il Vangelo di oggi, e Giovanni che conosce molto bene le tradizioni giudaiche, descrive in dettaglio la realizzazione della profezia di Ezechiele. Ezechiele dice: e io vidi una spianata piena di ossa, e queste ossa il Signore le ha risuscitate in vista del ritorno a Gerusalemme. Gesù apre materialmente il sepolcro di Lazzaro e gli ordina di riprendersi la vita. Questo racconto può essere interpretato solo ed esclusivamente alla luce della tradizione giudaica. Secondo questa tradizione giudaica, dopo il fallimento della creazione, perché la creazione è stata un fallimento, con i progenitori che hanno cercato di usurpare la potestà divina, e quindi la conseguenza è stata la cacciata, cioè la fine del giardino di Eden, Dio ha riservato a sé 4 chiavi, così dice il Targum: la chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, del mangiare, la chiave dei sepolcri e la chiave dell'utero, cioè della vita. Quindi avete notato che c'è la pioggia, nutrimento, sepolcro, utero. Cioè in sostanza potremmo dire che è la chiave dell'esistenza, della vita piena. Aprendo il sepolcro di Lazzaro, Gesù si appropria delle prerogative di Dio. E notate che nell'Antico Testamento, dice la tradizione giudaica, Dio non diede queste chiavi neppure ad un arcangelo, ma le tenne esclusivamente per sé. Gesù, appropriandosi di questo potere di Dio, afferma che il suo orizzonte non è limitato all'esperienza terrena, ma il suo orizzonte va oltre e si affaccia sul versante di Dio. Sempre la tradizione giudaica insegna che quando Dio vuole punire l'umanità, chiude a chiave le acque superiori. Voi sapete che secondo gli antichi, almeno gli semiti, la terra era piatta, sotto c'erano due colonne piantate per terra dove c'erano gli inferi, il mare inferiore con gli inferi, e poi c'erano sopra la terra, c'erano altre due colonne che reggevano la calotta del cielo, che era fatta come una lamina trasparente. Sopra questa calotta c'erano le acque superiori, cioè c'era il deposito della pioggia. Quando Dio doveva punire l'umanità, chiudeva gli sportelli di questa calotta e li chiudeva a chiave. Quando invece voleva benedire l'umanità, apriva gli sportelli apriva gli sportelli e faceva scendere la pioggia come benedizione. Vi leggo il testo di questa tradizione. È il commento che il targumista, cioè il traduttore, lo ripeto ancora una volta, nella sinagoga si leggeva la Bibbia in ebraico, però nessuno la capiva più, perché era come la messa in latino, la messa in italiano. E allora c'era il traduttore, in ebraico targum, targumista, targumim, i traduttori, che si mettevano dalla parte opposta dove stava il rotolo del libro in ebraico e a memoria, cioè di brano per brano, traduceva in aramaico perché tutti capissero. E il targum commento al versetto di Genesi 30:22 che dice: Dio si ricordò anche di Rachele. Rachele è una delle quattro matriarche del popolo ebraico. Dio la esaudì e la rese feconda, cioè le diede un figlio e quindi una discendenza. Quando in ebraico si legge questo versetto, dall'altra parte il targumista commenta così: quattro chiavi sono nelle mani di Yahweh, Signore dei secoli. Esse non sono affidate nemmeno a un angelo o a un serafino. La chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, la chiave dei sepolcri e la chiave della sterilità o dell'utero. La chiave della pioggia, perché è detto: Yahweh aprirà per voi il buon tesoro dei cieli. Che cos'è il tesoro dei cieli? È l'acqua, è il deposito di acqua, che tra l'altro ci verrebbe anche comoda adesso, Pensate un po', se Dio avesse veramente il deposito di acque, non dovremmo fare che chiedergli di aprire le cateratte. La chiave del nutrimento, perché è detto: tu apri la tua mano e sazi ogni vivente. Salmo 145. La chiave dei sepolcri, perché è detto: ecco, aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire. Ezechiele 37, 12, il testo di oggi. La chiave della sterilità, perché è detto: Yahweh si ricordò di Rachele nella sua misericordiosa bontà, e Yahweh ascoltò la voce della preghiera di Rachele e decise per la sua parola di darle dei figli. E ora sono nelle mani di Gesù queste quattro chiavi. In questo modo l'Evangelista afferma che l'orizzonte di Gesù di Nazareth è la divinità. I primi cristiani provenivano dal giudaismo, quindi conoscevano molto bene queste tradizioni, e vengono portate nell'ambito della Chiesa di lingua greca. Ora, della tradizione delle quattro chiavi abbiamo tanti indizi in tutto il Vangelo che ci fanno capire meglio certe espressioni di Gesù. Qui nella nota, nella nota 141, ne riporto parecchie di queste cose qui del Nuovo Testamento, che per esempio la chiave dell'acqua, disse al mare: taci, calmati. La chiave del nutrimento, Gesù dice: io sono il pane di vita. La chiave dei sepolcri, io sono la risurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se non muore, anche se muore, vivrà. La chiave della sterilità, io sono la via, la verità e la vita. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me porta molto frutto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete come l'impostazione della domenica è una impostazione complessa e anche un po' complicata, ma è anche entusiasmante. Ora noi leggiamo la prima, raccogliamo prima le nostre intenzioni, portando qui tutte le persone che sono unite a noi nella nostra vita, che fanno parte della nostra vita. In questo momento vorrei ricordare in modo particolare Miriam, che fra un mese, fra poco più di un mese, si sposa a Corlo, ed è una ragazza straordinaria. Miriam è una delle ragazze modenesi di Corlo di Formigine che venivano qui a Sant'Orpete almeno, come dire, una volta all'anno venivano, poi sono venuti anche con i genitori e sono molto impegnate con i ragazzi della propria parrocchia. E anche Miriam è una bravissima ragazza che è molto, molto presa, molto, proprio lo fa con passione questo lavoro con i ragazzi, e sono veramente ragazzi fortunati, molto fortunati. E quindi io lei, attraverso di lei, vorrei che pregasse, ma per tutti coloro che esercitano il volontariato, che vivono al volontariato. Noi abbiamo appena finito di costituire un'associazione di volontariato per iniziare adesso al giugno un'attività a Palazzo Ducale che ha come protagonista la chitarra, nel nome e nel segno del papà di Paolo Orsolino nel 30° anniversario della sua morte. Era un grande chitarrista e vogliamo ricordarlo proprio perché la sua musica, quella che ha composto, e anche il suo modello, il manuale di chitarra che ha scritto, non sia perduto, perché è un patrimonio che appartiene a tutti. E poi pensiamo a tutte le persone che in questo momento soffrono e che soffriranno ancora di più una volta che non ci sarà più il reddito di cittadinanza, perché questo immondo e immorale governo lo toglierà. Noi attraverso l'associazione ci rendiamo perfettamente conto che è stato una manna del cielo. Solo per questo sia benedetto il Movimento 5 Stelle, che è l'unico che ha pensato alle persone che non hanno alcun reddito. In questi giorni stiamo facendo veramente salti mortali per poter arrivare a tutti, perché vi sono situazioni che non sono conosciute, perché sono vissute dalle persone che non hanno voce e fanno appena fatica ad arrivare anche a noi. Comunque, quando arrivano, ce ne facciamo carico e cerchiamo di dare loro una risposta. Poi tutti i migranti si discute, parlano, chiacchierano, però quello che è spaventoso in politica è che tutti parlano per rafforzare le loro posizioni, nessuno ascolta. E sarebbe opportuno che in Costituzione ci fosse messo che chiunque si presenta alle cariche elettive dovrebbe fare dei corsi di specializzazione in comunicazione, non per imbrogliare meglio la gente, ma per conoscersi e per fare delle attività che siano veramente di ascolto degli altri e di partecipazione attiva, scegliendo il bene comune e non semplicemente quello che a noi sembra più utile per noi. Preghiamo, aggiungiamo anche tutti i nostri defunti, e questa mancanza di acqua che diventerà sempre più drammatica. I bambini, qui a Genova è cominciata una malattia infettiva, mi pare che sia la scarlattina che sta ritornando di nuovo, e quindi vedete come le fragilità aumentano, no? E allora raccogliamo tutto questo insieme a tutte le vostre intenzioni personali, dicendo: Dio dei viventi, che ha manifestato la compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Purtroppo la liturgia riporta soltanto tre versetti, il 12, il 13 e il 14, e non tutto il contesto, perché dovremmo leggere un intero capitolo, che varrebbe la pena, però altrimenti non si capisce il contesto. Comunque Ezechiele è un prete deportato a Babilonia e che fa vita insieme ai deportati, condivide con loro la vita, e il suo compito è quello di rafforzare in loro la speranza di ritornare a Gerusalemme. Voi sapete che quando succedono queste trasmigrazioni forzate, dopo un certo periodo ci si rassegna e si comincia un'altra vita, per cui anche le tradizioni si mantengono, ma sono più affievolite. Il compito di questo prete di Gerusalemme è quello di mantenere vive la speranza del ritorno. Il profeta, come vi dicevo all'inizio, ha una immaginazione sfrenata. Nessun profeta, nessun autore dell'Antico Testamento è sfrenato come lui. dalle rive del fiume Chebar contempla una pianura e ad un certo momento lui vede ad occhi aperti come se la pianura, che è un deserto, si ripopola, come se si ripopolasse di persone. E il profeta immagina che siano i morti che sono sotto, che vengono fuori e riprendono corpo, riprendono vita, riprendono alito, riprendono le movenze, le sembianze umane. E quindi il profeta sta riflettendo sulla sorte di Israele e immagina questa pianura come un immenso cimitero. Ma può Dio fermarsi soltanto al cimitero? No, Dio ha fatto una promessa che Israele avrebbe avuto la sua terra e nemmeno l'esilio può rompere questa promessa di Dio. Per cui questo risorgere dei morti, delle ossa, di tutti coloro, di questi anonimi, di questo cimitero anonimo, tutti costoro, nel vento del deserto riprendono vita e restano solo le parti, le ossa essiccate, cioè la parte più simbolicamente più intima e al tempo stesso quella che era la parte più resistente del corpo umano. La carne in un cadavere, specialmente nel deserto, è la prima cosa che gli uccelli si mangiano e quella che resta si essicca. Ezechiele quindi dice che la parte migliore, l'osso, e la parte più resistente del popolo in esilio non può abbandonarsi allo sconforto. E il profeta sogna ad occhi aperti e vede questa rianimazione di tutti questi ossari per un intervento diretto di Dio. E apre agli esiliati la prospettiva del ritorno a Gerusalemme. Dio rianimerà tutte le creature. Ed è per questo che il profeta Isaia aveva previsto nel capitolo 40, il secondo Isaia, aveva previsto un processo di consolazione. Consolate, consolate il mio popolo, perché ecco io vengo. Il deserto sarà trasformato in un giardino e sarà una polla d'acqua. Cioè si rivive la stessa epopea dell'Esodo. Attraversarono il mare a piedi asciutti. Guardate queste visioni così straordinarie proprio da film colossal, no? Da qui il messaggio di speranza, cioè la morte non è l'ultima parola, contrariamente ad ogni apparenza. Diciamo, leggiamo le parole del profeta, capitolo 37, dal 12 al 14. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri. Vedete la chiave del sepolcro? Vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito, nuova creazione, e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. è potente questa lettura, c'è una descrizione di una nuova creazione. Cioè il deserto, l'esilio non sono l'ultima parola, quindi non c'è nessuna condizione di prostrazione che possa spegnere in noi il desiderio della speranza. Qualunque situazione è opprimente, in noi c'è la forza di poter resistere. Questo vale per una malattia, questo vale per una situazione, diciamo così, esterna alla nostra vita, una disgrazia capitata con gli affari andati male, un negozio andato male, una relazione andata male. Nulla può schiacciarci fino al punto da non avere un appoggio da cui cominciare. Si può ricominciare, perché l'ultima parola è la ripresa, è la ricreazione, non come divertimento, ma come nuova creazione. Il Salmo 130-129 è un salmo penitenziale, perché dà la misura del limite e della fragilità dell'uomo. Dal profondo grido a te, o Signore. Però c'è la speranza e la fiducia in un Signore che ascolta e viene in aiuto. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo grido a te, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Il timore non è spavento. Non è terrore, il timore è il rispetto. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attento la tua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle al mattino. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenta al Signore. Perché con il Signore la misericordia è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Durante la notte la città di Gerusalemme era vegliata dalle guardie, dalle sentinelle che giravano, circolavano sulle mura in modo particolare anche per i vicoli. E qui la sentinella attende l'aurora come il punto, il momento in cui finisce la veglia di notte. Le giornate erano divise dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio, e poi dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, con la notte erano le chiamate veglie, e di ora in ora, 12 ore e 12 ore. Quindi l'attesa del credente è superiore a quella della sentinella. San Paolo, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti 8-11, che è uno dei capitoli più belli della letteratura paolina. E qui abbiamo l'espressione dell'opposizione tra carne e spirito. Chi può capire Dio? Solo chi possiede lo spirito di Dio, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, al capitolo primo. Qui viene ripresa qui viene ripreso il binomio di spirito in contrapposizione a carne. E questa opposizione antitesi è molto frequente in San Paolo. L'uomo carnale è colui che si affida ai propri mezzi di salvezza, e cioè colui che si crede autosufficiente. L'uomo carnale è l'Adam di tutti i tempi, che pretende di essere Dio per se stesso e idolo per gli altri. L'uomo spirituale, al contrario, è l'uomo che si abbandona alla volontà di Dio, lasciandosi dimorare dallo spirito del Figlio, che attraverso la morte sconfigge la fragilità, cioè la carne. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli e sorelle, quelli che si lasciano dominare dalla carne, capite adesso il valore? Non quelli che si lasciano dominare dal sesso, ma quelli che si lasciano dominare dalla carne, cioè dalla fragilità, che assumono la fragilità loro come criterio di onnipotenza, non possono piacere a Dio, sono in contrasto. Voi però non siete sotto il dominio della carne. Non siete come Adamo, che si lasciò dominare dal desiderio di possedere Dio, ma dallo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E come facciamo a comunicarlo, questo Spirito di Dio, se non con l'esempio, se non con la testimonianza? Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. È chiaro, no? Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato. Cioè, tutto quello che voi vivete nella vita di ogni giorno non può più tendere al peccato. E il peccato qui è il nemico di Dio, è la personificazione, e cioè è la prospettiva opposta al regno di Dio. Gesù ci ha proposto il regno di Dio come la possibilità di creare una nuova relazione tra le persone e anche tra i popoli. Quello che dovrebbe valere, per esempio, per questa maledetta, inutile, immorale, indegna guerra che è in corso qui in Europa e tutte le altre che sono in corso nel mondo. Ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito che abita in voi. Un po' complesso come se vogliamo essere, come dire, attenti a tutte le parole, perché Paolo fa dei ragionamenti abbastanza complicati, però il concetto è chiaro. Se noi ci lasciamo dominare, cioè siamo sciolti, non vogliamo vivere in relazione con gli altri, dai quali siamo interdipendenti, non possiamo nemmeno avere una relazione con Dio, perché Dio è l'altro per eccellenza. Se vogliamo avere una relazione con Dio, è una relazione nuova, basata sull'alleanza sponsale, è necessario che noi prendiamo atto della nostra interdipendenza, che significa avere coscienza della propria fragilità. Il Vangelo è il Vangelo che tutto il capitolo 11, sono 45 versetti che la liturgia riporta. Questo racconto nel capitolo 11 ha uno scopo propedeutico, cioè uno scopo di anticipazione. Il racconto della morte e della risurrezione di Lazzaro sono un anticipo della morte e della risurrezione di Gesù. Di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro, Gesù si turba, come nell'ultima cena prima del tradimento di Giuda, o come nel Getsemani. In questo contesto di morte, Giovanni, l'Evangelista, dissemina anche i segni della risurrezione. Le lacrime di Maria, vicino alla tomba del fratello, sono le stesse lacrime che versa ai piedi di Gesù, scambiato per il giardiniere. Il sepolcro con la pietra pesante dove è sepolto Lazzaro richiama quello dove fu sepolto Gesù. Le fasce che impediscono a Lazzaro di camminare rimandano a quelle abbandonate per terra nel sepolcro di Gesù. L'invito a liberare Lazzaro e a lasciarlo andare è lo stesso che Gesù rivolge a Maria di non trattenerlo, perché deve andare dal padre suo. Alla fine di tutta la storia restano soltanto davanti a noi due sepolcri, il sepolcro di Lazzaro e il sepolcro di Gesù. Ma se quello di Lazzaro ci risulta un sepolcro vuoto, perché Lazzaro esce fuori dal sepolcro, possiamo essere certi che anche quello di Gesù lo troveremo vuoto. L'Eucaristia che noi celebriamo, se fa memoria della morte e della risurrezione di Gesù, anticipa il compimento finale della morte e risurrezione della storia. Cioè il racconto che fa Giovanni con Lazzaro, con la storia di Lazzaro, è di fatto la storia del mondo, dell'universo. Tutto risorge, perché tutto ha un senso e noi dobbiamo essere protagonisti di queste due realtà. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato, l'amico. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, quindi c'era un'amicizia profonda. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni. 2 giorni è un'espressione tecnica, che vuol dire triduo, perché essendo il giorno che cominciava al tramonto del sole, 2 giorni ne comprende di fatto 3. C'è al tramonto, c'è il giorno che precede, cioè prima del tramonto, che è un giorno, poi c'è dal tramonto in poi, che è il secondo giorno, il secondo momento, e poi c'è dal tramonto all'altro pezzo finale, per cui sono 3. E le espressioni tecniche sono 2. Nelle 2 giorni, oppure si dice nel terzo giorno, che hanno lo stesso valore. Rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Non ci dice dove Gesù era. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Giudea vuol dire la parte meridionale della Palestina. I discepoli gli dissero: Rabbì, Rabbì in ebraico è maestro mio, non sono forse... Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno inciampa di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, non si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamò gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Ecco, guardate tutte queste inflessioni, questo contatto, questo rapporto, questo dialogo con i discepoli, che sembrano cose banali, no? Cioè, ma sono tutti strumenti che ci permettono di entrare in una dinamica, cioè in un pensiero. Non è una questione letterale, è evidente che qui siamo in una chiesa avanzata e che stanno facendo delle riflessioni sulla persona di Gesù e sulle, si pongono i problemi: che cosa c'è dopo la morte, che cosa non c'è dopo la morte, perché, e cercano di darsi delle risposte. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello, segno che erano molto conosciuti. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ecco, questo è interessante perché quando c'era una morte oppure veniva un ospite, gli ospiti di casa, cioè gli abitanti di casa, si dividevano i compiti. Uno o una stava con l'ospite importante, l'altra preparava qualcosa da offrire all'ospite. In questo caso, nel caso del funerale, una va al cimitero accompagnata da altri che volevano vedere dov'era il morto, mentre Maria resta a casa con gli ospiti che erano già stati al cimitero e che adesso erano venuti a dare consolazione. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Notate questo titolo, Signore, è un titolo pasquale. Maria non avrebbe potuto utilizzarlo adesso, viene usato solo dopo la Pasqua. Dunque siamo già dopo la Pasqua, dopo una Pasqua, due Pasqua, diciamo, siamo intorno al 100 dopo Cristo, 90-100 dopo Cristo. Gesù è morto nel 30, quindi siamo a di 30-37 a seconda comunque nel 30, secondo il calendario è nel 30, il 7 aprile del 30, quindi sono passati 70 anni. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Vedete la teologia? Qui adesso si intraprende si intromette un dialogo sul senso della risurrezione. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. All'epoca c'erano delle discussioni. Per esempio, i sadducei non credevano nella risurrezione, mentre i farisei sì. Gesù è della corrente dei farisei. Gesù le disse: io sono, in ebraico io sono, Anochi, Ani, Anochi, è la forma piena per dire io sono, che è il nome con cui Dio si presenta a Mosè nell'Esodo. Andrai dagli israeliti in Egitto e dirai: io sono. Il Dio dei vostri padri mi manda a voi, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque il momento è solenne. Gesù utilizza lo stesso frasario di Dio dell'Antico Testamento. Quindi sta parlando come Dio. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo. Tutte espressioni che sono ormai teologiche acquisite dalle comunità. Gesù non avrebbero mai utilizzato questi termini in una vita normale. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Maria gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendo: gettarsi ai piedi di uno è riconoscerne l'autorità di Dio o in rappresentanza di Dio. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Allora Gesù, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. È una seconda volta questa che troviamo questa espressione. L'altra l'abbiamo trovata nel capitolo primo del Vangelo, quando Giovanni il Battista, quando i discepoli del Giovanni il Battista, due, dicono a Gesù: Maestro, dove abiti? Ed egli rispose loro: venite e vedrete e vedete. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, ti rendo grazie. In greco è eucaristeo, rendimento di grazie. Gesù sta celebrando l'Eucaristia. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per noi, per voi, che uno solo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Vedete qui come c'era una teologia abbastanza molto alta. Questa è tutta cristologia, cioè risponde alla domanda: chi è Gesù? Gesù è colui che non ha vissuto una vita per sé, ma l'ha vissuta per la nazione, cioè l'ha vissuta per gli altri, e tutto quello che lui ha fatto lo ha fatto a beneficio degli altri, a cominciare da Lazzaro. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Parola del Signore. Rendiamo lode a te, o Cristo. Io penso soltanto, non possiamo fare perché sarebbe troppo, troppo lungo, e poi non si riesce più a seguire più di tanto, no? Ecco, l'importante è che abbiamo capito che c'è una differenza tra corpo e carne, tra corpo materiale, inteso come sede degli istinti malvagi o negativi, aggressivi, e la carne come simbolo della fragilità, segno della fragilità. È importante questa distinzione, perché l'ascetica cristiana ha fatto macelli nella storia e ha condizionato completamente la vita delle generazioni, delle persone, ed è la, come dire, lo sviluppo della filosofia greca, specialmente di Platone, che dal IV secolo in poi con Sant'Agostino e fino almeno al XIII-XIII secolo ha dominato in tutto l'Occidente. Il corpo, la materia, è il male. L'anima è il bene. Quando l'anima muore, si libera dal peso della materia per diventare, per entrare nel suo regno, perché l'anima è imprigionata nel corpo e la morte è la sua liberazione. Ecco, questa è la visione schematica, molto schematica, in cui ci troviamo, che è una visione completamente diversa da quella del Vangelo, perché l'autore sia Gesù, di cui che non ha mai fatto tutto questo discorso. Gesù è troppo alto, alto nel senso che è troppo sviluppato. Gesù parlava con espressioni brevi, non faceva un trattato di teologia, parlava della vita e parlava di come questa vita debba essere una vita all'insegna della visione del progetto di Dio, che è il progetto dell'alleanza, e cioè che tutti gli uomini nelle loro relazioni, sia individuali che collettive, dovrebbero illustrare con la loro vita, con la loro testimonianza, questa visione sponsale della vita. Purtroppo il concetto di peccato ha distrutto la maggior parte di quello che il Vangelo ci vuol dire. Noi abbiamo deformato il Vangelo, la mistica della sofferenza, la mistica della mortificazione. Io ho vissuto tutta la mia fanciullezza con gli esercizi di mortificazione, e poi quando dovevo liberare le anime del purgatorio, pensate un po', che si facevano preghiere su preghiere, io le contavo addirittura, migliaia e migliaia di giaculatorie per liberare, perché a quella giaculatoria erano attribuite 200 giorni, 300 giorni di indulgenze da applicare ai morti. Io mi sono disfatto in questo, perché ci credevo, era bambino, quindi era anche un gioco per me. Ricordo che tenevo la contabilità, tenevo un libretto per questo, no? Non mi meraviglio nemmeno. Noi oggi parliamo di inferno, paradiso, purgatorio, insomma, queste cose qui. E sono invenzioni dell'applicazione del sistema giudiziario del tribunale alla vita spirituale. E lo facciamo attraverso le acquisizioni del tempo. Nel Medioevo il concetto, quello che oggi la psicologia chiama premio o castigo, se ti comporti bene ti premio, se ti comporti male ti castigo. Non è quello che facciamo con i cani? Quando addestrano i cani, per esempio, per trovare il terremoto, lo fanno in questo modo: se il cane indovina gli si dà l'osso, se il cane non indovina buonanotte al secchio. Cioè il premio, il riconoscimento, per condizionare, no? Nel Medioevo ormai il popolo era scappato dalla Chiesa, allora lo si terrorizzava con le pene dell'inferno, e le pene dell'inferno dovevano essere serie, e si prendeva l'immagine della Geenna, che era l'immondezzaio, la volpara dell'epoca, e lo si trasportava a livello cosmico, a livello ascetico, e tutte le anime del purgatorio con tutte le fiamme in tutte le chiese. Nella mia non ci sono, questa oscenità non c'è, per far celebrare messe, per liberare, cioè qui c'è il commercio. Quindi per capire il capitolo 11 di Giovanni è necessario vederlo incastonato dentro una perla che è lo scrigno del quarto Vangelo. Qui però non sto a dire come la divisione, i primi 12 capitoli che sono la prima parte in cui Gesù compie i segni. Notate che Giovanni non parla mai di miracoli. Giovanni parla di segni, e questo ci deve far riflettere, perché ci dice che Gesù si agisce dandoci una indicazione, cioè una prospettiva, non i miracoli. I miracoli non sono cose da Dio. Un Dio serio non fa miracoli. Un Dio serio aiuta a vivere la vita. E poi con tutte ste madonne che vanno a destra, a sinistra, su, prendono, viaggiano senza mai pagare un biglietto, e fanno brutta concorrenza anche alle compagnie aeree e alle... questa compare di qua, compare di là, scompare di su, ma è diventata proprio una come chiamare, una globetrotter. Non è possibile. Il capitolo 11, dove si descrive tutta la vicenda di Lazzaro, è identico nella struttura al capitolo 12, dove si parla dei greci. E abbiamo gli stessi personaggi e le stesse situazioni. Dunque, il capitolo 11 è l'anticipo del capitolo 12. I personaggi, per esempio, sono nel capitolo 11 sono i giudei, nel capitolo 12 sono i greci. Nel capitolo 11, quello che abbiamo letto adesso, abbiamo Betania, Lazzaro, Marta, Maria cosparge il Signore, Gesù ritarda perché voi c'è l'incomprensione di Lazzaro, di Tommaso. E nel capitolo 12 abbiamo Betania, Lazzaro, Marta, Maria. Maria cosparge il Signore di olio e molti giudei credettero in lui, e invece dall'altra parte abbiamo l'incomprensione di Tommaso. Poi ci sono Betania di Gerusalemme, dall'altra parte c'è Gerusalemme. C'è la presenza dei giudei, c'è la presenza dei greci e via di seguito. C'è tutto lo stesso canovaccio, quindi non può essere riportato a Gesù. Queste sono modalità di racconto di una Chiesa che si sta interrogando sulla propria esistenza e descrive il punto a cui è arrivato. Del secondo, terzo giorno ho già detto, poi c'è tutta la questione dei titoli, i titoli che Gesù riceve qui, il Messia, il nuovo Giosuè, io sono la risurrezione e la vita, tutte queste cose qui. La conclusione di tutto questo è che con questo racconto della risurrezione e con i dialoghi con le due sorelle si vuole mettere in evidenza che Gesù, il messaggio di Gesù è un messaggio che non si ferma soltanto alle cose apparenti, ma ci dà la prospettiva che il rapporto con Dio è una trasformazione della nostra vita. Noi possiamo vivere una vita piena sia personalmente, e solo se viviamo una vita piena personalmente possiamo rapportarci con gli altri. E se siamo capaci di rapportarci con gli altri, noi siamo capaci di rapportarci anche come popoli, come nazione. Possiamo trasformare, anche noi possiamo partecipare alla chiave dei sepolcri, anche noi possiamo portare un annuncio di vita, anche noi dobbiamo prendere coscienza di essere portatori di vita e quindi profeti di pienezza di vita, e quindi possiamo parlare di risurrezione. Quando noi facciamo sì che le persone depresse, che le persone malate, che le persone schiacciate possano ricevere da noi una mano perché possano riprendersi, possano risorgere. Cosa ha fatto Gesù con la suocera di Pietro? Le parlarono di lei che aveva la febbre. Gesù la prese per mano e le disse: risorgi. Segheire, risorgi, donna Gunè, risorgi. È il nostro compito, il compito dei cristiani è portare la risurrezione dovunque noi siamo. E quindi dobbiamo essere veramente capaci di dare la possibilità a noi e agli altri di vivere una vita piena e una vita condivisibile che abbia come caratteristica la gioia di vivere, la gioia di esistere, la gioia di condividere. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Yitkadash Shemach. Venga il tuo regno, Tette Malkuttach. Sia fatta la tua volontà, Titte Avendere Utach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Ken Bear Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana, Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Affia Nachna Shevachna Lechaya Vayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Alina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beisha. Amen. Concludiamo qui questa ultima domenica di Quaresima in attesa di celebrare e di commentare la Settimana Santa, che spero di poter fare tutto il Triduo, tutto in una volta, e di fare una catechesi congiunta, insomma. A tutti vi do la benedizione che estendo a tutte le persone che incontrate, specialmente alle persone malate, in modo particolare a tutti coloro che ascoltano a Corlo di Formigine, che fanno parte della nostra comunità singolarmente e in gruppo, e a tutti diamo un abbraccio e una consolazione. Vi benedica la tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A tutti voi con infinito affetto, a partire da Alessandra di Firenze per raggiungere tutti, un abbraccio, un saluto affettuosissimo, amorevolissimo, tenerissimo da parte di Paolo Prete.